Riprendiamo. Mi faceva osservare il caro amico Lello che nella nota della Bibbia di Gerusalemme, se qualcuno ha la Bibbia di Gerusalemme, in nota a proposito del nome di Noè, cioè al proposito del versetto 5, capitolo 5, versetto 29, nella nota della Bibbia di Gerusalemme dice che questo nome viene, è fatto, la derivazione, l'etimologia è derivata, cioè fa un errore l'autore in questo caso, perché fa derivare il nome Noach dalla radice Naham, quindi c'è un errore dell'autore sacro perché collega questo nome ad una radice che non è la radice propria di questo nome, cioè fa un collegamento falsato. Io questa cosa però ve la spiegai anche la scorsa volta, quando gli ebrei fanno, allora, quando facciamo l'etimologia, l'etimologia che cos'è? È la derivazione di un nome. Per esempio, no, un nome, ditemi una parola qualsiasi, tavolo, deriva dal latino tabula, no? Per esempio, quindi si fa la derivazione, l'etimologia viene dal latino. Questo tipo di etimologia è un'etimologia scientifica, cioè un'etimologia scientifica, io faccio proprio uno studio linguistico e vedo le connessioni. Quella biblica non è un'etimologia scientifica nel senso nostro, ve lo spiegai, si fa per assonanza, cioè le parole si somigliano tra di loro e vengono collegate. Però questo tipo di etimologia che non è scientifica a noi serve tanto, perché l'autore attraverso queste etimologie ci dà la sua interpretazione di quei nomi e di quegli eventi. Cioè il fatto che l'autore fa derivare, Noach non deriva da questa radice, probabilmente deriva più dalla radice Nuch, come vi dicevo, che è più legato forse al concetto del dormire, eccetera. Ma in questo caso Noach viene collegato dall'autore, dalla comunità, alla parola Naham, consolazione, perché l'autore ci vuole dire evidentemente con questa etimologia qualcosa, cioè qual è la funzione di questo Noè. Quindi quando parliamo di etimologia, cioè di derivazione, nella Bibbia non abbiamo delle derivazioni scientifiche, abbiamo delle derivazioni scientifiche per quel contesto in cui esse vengono fatte, per assonanza. Allora, per esempio, la parola, vi dissi, il termine Ish e il termine Isha, no? Abbiamo una pinna. Grazie, signore. Esatto, Nazareno per esempio, no, la Nazoraios in greco è molto simile alla parola Nozri, Nazri dell'Antico nel Testamento, che è il Nazireo, quindi Nazoreo e Nazireo si somigliano, e quindi il fatto che Gesù sia di Nazareth è collegato a questa figura dei Nazirei. Chi erano i Nazirei? Erano dei consacrati nell'Antico Testamento, quindi si vuole collegare Gesù a questi consacrati, per etimologia, per assonanza si dice, quando i termini si somigliano vengono collegati. Adam, Adam, Tardam, Tardema. Il nome Adamo nell'etimologia rabbinica è collegato non solo a terra, Adama Edom, ma anche a sonno, perché Tardema e Adam somigliano nel suono e quindi vengono collegati. Si dice che Tardema, la parola sonno, deriva dalla parola Adam, perché l'uomo si addormentò e quindi da lì deriva questa parola. Cioè, non è un procedimento scientifico, è come dire che il nome, che la parola carne deriva da cane, perché si somigliano, e quindi dico carne deriva da cane perché le due parole si somigliano, è solo l'aggiunta di una R. Così si fa l'etimologia nella Bibbia, perché è così che si procede. Allora, mi dilungo un attimo su questo aspetto, perché giustamente il padre già l'avevamo osservato, no? Già l'ho spiegato, Ishisha. Esatto. Allora, in realtà le due parole sarebbero Ish Ish scritto così, uomo, e Isha si dovrebbe scrivere con Inshat. Le due parole che derivano da due radici diverse, perché la radice Inshat e la moglie, vengono nell'Antico Testamento collegate perché si somigliano, ma da un punto di vista etimologico vengono da due radici completamente diverse. Quindi questa cosa, Noach, somiglia a Naham, non deriva da Naham, però quando parliamo di etimologia, in questo contesto le etimologie si fanno per somiglianza. Quindi quando la Bibbia di Gerusalemme dice sbagliato, questo sbagliato mi suona un po' male, perché sbagliato da quale prospettiva? L'etimologia, vi parlerò poi dell'etimologia, l'ultimo giorno abbiamo le conclusioni, qualche conclusione anche... ci spingeremo leggermente, personale, un po' sull'Esodo, in particolare il primo capitolo del secondo capitolo dell'Esodo, lì ci spingiamo leggermente là, perché la figura di Mosè è come sintesi di questo percorso, in qualche modo, nelle conclusioni. L'11 maggio, per aprire uno spiraglio appunto sulla prospettiva di Mosè, perché Mosè si collega direttamente ai racconti della creazione. Vabbè, allora... leggiamo, padre, cortesemente, il versetto 22 del capitolo 8.
Finché durerà la terra, seme e mestere, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesserà.
Benissimo. Qui dove ci troviamo? Ci troviamo alla fine del racconto del diluvio, no? L'arca è stata salvata, il mare è cresciuto, ha coperto tutto. Vi ricordate io quando vi parlai del racconto della creazione, no? Quando parlammo del racconto della creazione dicemmo che la cupola, il cielo, è una cupola rigida, immaginiamola di vetro, giusto? Era una cupola di vetro che copriva la terra. Poi Dio con una siringa aspira l'acqua da dentro alla cupola, quindi resta solo l'acqua sopra e l'acqua sotto, perché Dio crea l'asciutto. Il cielo è fatto d'acqua, ricordatelo, dicemmo nella tradizione giudaica. Perché? Perché gli astri si muovono, quindi galleggiano, perché io non me lo riesco ad immaginare se non un sole non potrebbe muoversi nel cielo se non attraverso l'acqua. Quindi gli astri sono nel cielo. Dio ha aperto le cateratte del cielo, Dio ha aperto le cataratte del cielo, cioè ha aperto il coperchio del cielo, e l'acqua di sopra è ricaduta sotto. Quindi Dio apre, l'acqua di sopra cade giù, e Dio le lascia aperte. Per quanti giorni e quante notti? 40. Il numero 40 ormai ci deve entrare qua. Perché? È tutto legato all'esilio. Il 40 e tutte le volte che troviamo il 40 è legato ai 40 anni dell'esilio, che sono l'evento storico di cui abbiamo certezza. 40 anni d'esilio in Babilonia, i 40 giorni e le 40 notti per mare. In Babilonia, in quel mare, nell'abisso in cui eravamo piombati, è stata la Torah che ci ha salvato, la Teva ci ha salvato dalle onde, dagli abissi di Babilonia. Dopo 40 giorni e 40 notti, siamo approdati nella terra che Dio ci aveva promesso. E c'è il racconto del corvo e della colomba, ve lo ricordate anche questo? Cosa fa Noè? Prima manda un corvo. Il corvo non torna, quindi o muore. Il corvo non torna, la colomba torna, ma la la terza volta, quindi la manda più di una volta, la colomba va e torna, questa famosa colomba con il ramoscello, eccetera, e viene interpretato come, è diventato poi il simbolo internazionale, ultra religioso della pace, perché al di là di ogni, quindi è un simbolo di pace. Perché il corvo e perché la colomba? Perché vengono menzionati questi due animali? Perché l'uno deve morire e l'altro sopravvive? Perché il corvo è brutto, innanzitutto, porta male, è nero, è nero, ma è brutto proprio, ma è bello, meno male. Allora, il corvo, esattamente come dice il padre, il corvo è un... No, quello è è un sacrofago, un necrofago. Il corvo è un animale opportunista, mangia quello che si trova. Nella tradizione giudaica il corvo è un animale impuro, tra quegli animali che non si possono mangiare. Perché? Perché è considerato un rapace, anche se non lo è, ma in quella tradizione è considerato tra gli animali impuri che non si possono mangiare. La colomba invece è un animale puro, non solo è puro, ma la colomba è uno degli animali che viene tipicamente sacrificato al tempio. Infatti i genitori di Gesù cosa portano? La colomba, si dice sempre perché erano poveri. Quindi anche qua c'è l'idea sempre del collegamento al tempio, l'animale puro e l'animale impuro. Non sappiamo se è morto, sappiamo che può darsi che sia arrivato e ha detto no, oggi me lo fa fare di tornare sull'arca perché qua sto tanto bene. Quindi non è detto che sia morto, lui se ne va, non torna, ma non è detto che sia morto. Quindi. Però qua che cosa si vuole sottolineare? Ricordate il sacrificio di Abele e il sacrificio di Caino? Come spiegammo il fatto che Dio accetta gli animali e non accetta le verdure? Ricordate? I sacrifici animali erano più apprezzati dei sacrifici di verdura, perché gli animali erano più sostanziosi, quindi piacevano di più al tempio rispetto ai sacrifici di verdura, e quindi si preferiva sacrificare gli animali. Questa è da una prospettiva. Là l'idea, da un punto di vista un po' più elevato forse, ma meno storico, l'idea di fondo è quest'idea, appunto, parlavamo della violenza, perché là non è il crimine, non è l'uccisione, quanto piuttosto la violenza che viene introdotta nel mondo da Caino. Dica, Dio. Continua a leggere. Questo punto se ne è tornata, eh. Mi ha detto che non siamo. No, era il corvo, io credevo che lei parlasse del corvo più che altro, non della colomba. Allora, a parte questo andare e venire, che è il verbo ithalek, che significa appunto andare in giro, quindi girare, più che andare e tornare, questa idea che girava questo corvo, e l'idea della colomba che ad un certo punto effettivamente non torna più. La cosa importante è che sia la colomba a trovare la terra, ad indicare la terra e ad indicare che cosa, perché la terra che cosa diventa poi nel settimo giorno? Dopo andare per mare per 40 giorni e 40 notti, eccetera, nel settimo giorno anche l'arca trova il suo riposo. Quindi sempre legato allo Shabbat, cioè che la colomba nel settimo giorno fa trovare essa stessa, non torna, perché? Perché deve riposare. Settimo giorno anche la colomba deve riposare. La prima volta non poter riposare, perché? Perché c'era ancora acqua sulla terra e quindi è dovuta tornare all'arca. Quindi quest'idea del settimo giorno è legata al settimo giorno come giorno del sabato, il giorno del riposo, e finalmente anche Noè trova il suo riposo. Ci sono due caratteristiche che distinguono Noè al di sopra di ogni altro uomo, e questo già è più presente nella tradizione, nel Midrash, nell'interpretazione del testo di Noè. Noè trova grazia agli occhi di Dio, abbiamo detto, perché è giusto, ma mi piace molto come la tradizione interpreti poi Noè in maniera un po' più simpatica anche, no? La tradizione giudaica, sapete che gli ebrei sono molto ironici anche nel modo di esprimersi, e questo lo fanno con ironia. Quando Noè per 40 giorni e 40 notti si chiede se il Signore lo salverà o meno, il Signore va da Noè e dice: Noè, ho deciso di distruggere tutta l'umanità, quindi anche te con tutta l'arca sarete distrutti. Questo perché? Perché anche dopo Noè, no, l'umanità cominciò ad essere di nuovo cattiva, a fare il male agli occhi del Signore. Quindi il libro dei Giudici lo dice proprio all'inizio. E il Signore dice, nella tradizione, in un'interpretazione del brano di Noè, il Signore va da Noè e dice che per gli ebrei è ispirato anche quello, perché tutto questo che vi ho dato per gli ebrei è tutto ispirato, non è meno o più ispirato, è tutto quanto ispirato. Dio dice a Noè: io ho deciso di distruggere, e Noè inizia a fischiare, non so se già ve l'ho raccontata questa cosa, Noè inizia a fischiare. E Dio dice a Noè: perché fischi? E disse Noè: preferisco impazzire piuttosto che pensare che tu non sia misericordioso. Preferisco uscir di senno piuttosto che pensare che tu non sia misericordioso. E Dio, dice il testo del Talmud in questo caso, e Dio si innamorò di Noè. E per amore di Noè salvò l'umanità. Preferisco impazzire, perché il punto, come dice anche, come dicono anche i fratelli Karamazov, il punto non è credere che Dio esiste, ma credere che Dio sia buono, no? Quello è il punto della fede. Ed effettivamente la fede di Noè era basata su questo presupposto, che nonostante tutto suggerisse altro, Noè viene visto, Noè crede in Dio fino alla fine. Anche l'idea che l'arca sia stata costruita senza... L'arca non c'ha una cosa, non fa segnare nemmeno il motore, i bagni anche, non so se avessero i servizi, in qualche modo ce l'avrebbero avuta. Ci sono tante cose che non c'hanno, però nell'economia di una barca, no? Una cosa fondamentale, quale sarebbe? I remi o un timone? L'arca è costruita senza timone. Nella tradizione rabbinica questo è molto importante, si è completamente abbandonati a Dio, è Dio che ti conduce, no? Tu non devi dire dove andare, non c'è la direzione, è Dio che ti porta, no? L'arca gira. Quindi questo è un altro elemento fondamentale. Alla fine Dio decide di chiudere, quindi per amore di Noè, è proprio un atto d'amore in questo caso, Dio decide di chiudere le acque del cielo e fa comparire l'asciutto, cioè di nuovo la ricreazione. Noè porta gli animali su questo territorio che Dio ha fatto comparire, rimette gli animali, approda con l'arca, l'arca rimane là. Chi sono questi animali che scendono a terra? Quali sono questi animali che scendono a terra? Allora, ci sono anche qui due versioni diverse. Nella prima versione, se leggiamo sempre il verso del capitolo 6, Noè aveva messo sull'arca una coppia di ogni animale. In un altro racconto invece, sempre Noè ha messo 7 coppie di animali puri e una sola di animali impuri. Come vedete anche qui c'è una manipolazione del periodo del Tempio, qualche aggiunta nel periodo del Tempio, perché l'idea della purità degli animali è tutta legata al culto templare, perché nel Tempio si sacrificavano gli animali puri, non si portavano gli animali impuri al Tempio, quindi tutto è legato al Tempio. Qua 7 coppie di animali puri, 2 di animali, una di animali impuri. Il punto, il numero 7 è un numero significativo, ma è sempre legato a questa idea sabbatica, no? Il sabato del settimo giorno come il sabato, più che come giorno della perfezione, come giorno del sabato, o meglio giorno del riposo, la completezza ma anche il riposo. Il numero 7 è significativo. Questo però è importante per dare senso alla storia dopo. Perché? Perché quando nel capitolo 9 Dio dice va, non ci sarà più, nel capitolo 8 Dio dice va, non ci sarà più nessun diluvio, ristabilisce l'uomo sulla terra, Noè fa una richiesta nel capitolo 9. Noè chiede a Dio una cosa. Dice: Signore, tutto bene, ci è piaciuto assai, grazie per la crociera forzata, se non mi avessi costretto tu a riposare non mi sarei mai riposato per 40 giorni perché avevo un da fare incredibile, ma sono stati bellissimi, quindi, però c'è una particolarità, io ho visto gli animali, ci ho convissuto, questi hanno una buona faccia. Qualcuno di loro, secondo me, si può pure mangiare, perché li ho visti, hanno un bel aspetto, sono succulenti. Dalla nostra prospettiva, chiaramente lui guardava gli animali puri, però il maiale, la mucca, cioè la piccola fattoria in casa, dice un'idea che l'animale sia commestibile se l'era fatta. Questo è per spiegare una cosa che resta inaccettabile e che non è secondo le leggi di natura nella tradizione giudaica, perché questa è già una legge umana nella tradizione della scrittura, il mangiare gli animali. Perché? Perché il mangiare gli animali è visto come atto di violenza e ci sta poco da fare, uccidere un animale è un atto violento, volente o nolente, è violento l'uccidere l'animale. Quindi anche qui vediamo l'atto dell'uccisione come atto violento. Adamo ed Eva mangiano ogni erba verde che cresce nel giardino, ma non mangiano gli animali, non mangiano la carne. Noè fa una richiesta, dice: Signore, io voglio mangiare gli animali. E il Signore dice a Noè, una concessione grandissima, perché nella cultura biblica Dio ama tutte le creature di un amore pari, il peccato dell'uomo è quello di voler essere amato in maniera particolare, ma Dio ama tutte le sue creature, Dio fa una concessione particolare e dice: puoi mangiare gli animali, ma il sangue è mio, il sangue non lo potrai mangiare. Il sangue lo devi versare. Perché? Perché il sangue è la vita. Tu puoi mangiare degli animali solo la loro parte mortale. La loro parte mortale. Perché? Perché si riteneva che nel sangue fosse la vita. Dunque una cosa che non è mortale, quella la devi far tornare alla terra. C'è un principio, c'è qualcosa che do io, cioè che viene da Dio, la vita che scorre nel sangue, e quella parte tu non la puoi mangiare perché viene da me. Puoi mangiare ciò che degli animali è destinato alla terra. Quello lo puoi mangiare. Ed ecco che dà la concessione di cibarsi degli animali ma non del sangue, perché il sangue appartiene a Dio, è il principio vitale, tu quello non lo puoi mangiare. Quindi questa concezione di mangiare gli animali, questa è la prima legge che è detta, la prima legge in assoluto introdotta nella scrittura, la prima legge umana, perché questa non è una legge di Dio, è una legge che l'uomo mette e che Dio ratifica in qualche modo. Dio dice: va bene, li puoi mangiare gli animali. anche perché gli animali non potevano lamentarsi. Forse quando Dio ha detto così, gli animali non erano da... avranno fatto una faccia un po' strana. Non ci sono elezioni democratiche qua. Subito le do la parola, signore. Esatto, sì. Tanto è vero che poi la tradizione cristiana, e soprattutto del monachesimo orientale ed occidentale, una delle prime introduzioni che farà sarà quella del divieto di mangiare la carne. Il monachesimo orientale, i monaci orientali, tutti non mangiano la carne. I monaci, alcune tradizioni monastiche occidentali, alcune impongono quest'idea del... hanno questo precetto di non consumare carne. Quindi ci sono i minimi e anche mi sa forse la clausura, forse non consumano la carne, tipo le carmelitane mi sa che non mangiano carne, non mi voglio sbagliare, ma forse le carmelitane di clausura non mangiano carne. Quindi questa idea viene reintrodotta. Nella tradizione orientale la regola di Basilio, che è la regola degli orientali, vieta di consumare carne per tutti i monaci. Quindi questa cosa. Quando viene introdotta l'idea di non consumare carne per i 40 giorni precedenti alla Pasqua, non viene introdotta come forma di sacrificio, come fioretto a Dio che mi deve dare una cosa, questa è una deviazione, viene introdotta come atto di riappacificazione con il creato. Quindi l'idea prima della Pasqua è di mettersi in pace con il creato senza uccidere. Quindi questa idea dei 40 giorni della carne, del non mangiare la carne, non ha nessun valore di sacrificio, perché sapete che l'idea del sacrificio e del fioretto è un'idea molto umana, però l'idea di non mangiare la carne per non mangiare la morte, per non causare sofferenza nel creato, mi sembra un'idea non proprio stupida, ecco, in questo senso, assolutamente. Va bene, quindi c'è questa idea di fondo: Dio fa una promessa, Dio mette, ricordi la domanda, signorina, non la dimentichi, Dio fa la promessa e pone un arco come segno della promessa. Ci sta quest'arco, l'arcobaleno, sapete, no? È il segno di Noè. Perché l'arcobaleno? Unione dalla terra al cielo, è giusto, c'ha questo senso, ma... vedete, la scrittura funge anche da scopo principale della scrittura, è quello di eliminare superstizioni presenti nel popolo. L'arcobaleno non è un segno positivo nel contesto del vicino Oriente antico e ancora oggi in Africa è considerato un segno nefasto in alcune popolazioni. L'arcobaleno è visto come un segno di catastrofe. Perché? Perché l'arcobaleno segue grandi piogge e quindi in qualche modo segue grandi piogge. Sì, però quando c'è l'arcobaleno significa che c'è stata distruzione. Questa è un'idea. L'arcobaleno è bello a vedersi, ma è misterioso, non si sa da dove e come venga. Quindi tutto ciò che è misterioso terrorizza in qualche modo, è ammantato di terrore. Io non lo so come interpretare le cose misteriose. Quindi la scrittura dà un'interpretazione positiva di un segno, che è il segno dell'alleanza che segue la pioggia. Dopo ogni pioggia, non sempre, potresti vedere l'arcobaleno come segno che ti dice: anche questa volta te la sei scampata, non ti ha distrutto pure questa volta, nonostante tu faccia il male. Perché? Perché lui ha fatto una promessa a Noè del quale si era innamorato. Ci sono delle domande? Prima c'è la signorina. Signora, chiedo scusa.
Per quanto riguarda il fatto del sangue, no? Siccome lei ha detto che la vita sta nel sangue, è per quello che i morti devono andare alla terra?
Sì, nella concezione giudaica questo è un principio importante, cioè l'idea del quello da noi si chiamava lo scolo, no? Anche nella sepoltura gli effluvi dovevano andare nella terra, dovevano tornare alla terra, perché
Dio dice, allora, il polvere ritornerà.
Uomo si dice Adam, no? Adam. sangue in ebraico si dice dam. Adam è colui che è fatto di sangue, Adam è una parte dell'uomo ed è la parte vitale dell'uomo, quella parte deve tornare alla terra che Adam ha, cioè il luogo dove il sangue deve stare. Il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, perché la terra è il luogo dove torna il sangue, perché la terra è il principio vitale, la vita da dove viene? Tutto viene dalla terra, il seme, il frutto, eccetera, anche l'uomo deriva dalla terra, perché Dio l'ha creato di terra, alla terra torna, perché il sangue torna alla terra, sì. Prego, prego.
Allora, mi chiedevo per quale motivo poi si fanno queste cremazioni, perché non è peccato fare la cremazione?
Allora, no.
Dei corpi?
No.
Il sangue non viene bruciato?
Sì, no. In qualche modo, diciamo che la parte liquida, no, se vogliamo, del corpo evapora più che bruciare. Mi correggano i fisici.
No, si sbaglia perché il forno
sbaglia. Sì, vabbè, ma in qualche modo c'è una parte volatile, una parte che resta, quindi c'è sempre il ritorno alla terra, in una maniera o l'altra questi effluvi alla terra devono tornare, perché la parte liquida evapora, quindi in ogni caso si torna alla terra e quelle ceneri tornano alla terra. La cremazione non appartiene la cremazione non appartiene alla nostra cultura. Qua stiamo parlando comunque del contesto giudaico di quel tempo. In quel tempo non si faceva cremazione. Noi abbiamo acquisito altre tradizioni poi nel corso del tempo. Una di queste tradizioni è quella di cremare i cadaveri. Che però voglio dire una cosa, non è una tradizione del bacino del Mediterraneo. Però è stata è una cosa positiva, perché a noi ci piace l'idea di non andare a finire sotto terra, però ripeto, io voglio tornare, se parlo per me, io voglio tornare alla terra semplicemente per un motivo, e questa è una riflessione che è stata fatta da secondo me un grande pensatore sempre russo, dice Evdokimov, si è scritto un trattato sulla bellezza, ma Evdokimov è il nome in russo, scrive questo trattato, parla della teologia della bellezza, no? E dice che lui non riesce a vedere un atto più bello della sepoltura, perché da questo corpo goffo, ormai invecchiato e piegato dagli anni, nascono i fiori. Quando torna alla terra questo corpo, che magari imbruttito dagli anni, eccetera, lui è morto molto anziano, dice dal mio corpo, come io penso che da questo corpo malandato la terra riesca poi a generarne un fiore. Quindi questa idea del riciclo mi piace molto, di questa idea di un reinvestimento, perché noi non siamo immortali solo nell'anima, noi siamo immortali anche nel corpo. Perché in natura nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma, quindi anche la nostra materia non è mortale, nel senso che si distrugge e si scompare, si trasforma, è una trasformazione, è un po' già l'essere sepolti è già in nuce un'immagine di risurrezione, perché dal corpo morto nasce la vita, quindi questa cosa. Però è una mia opinione personale, si può cremare, chi vuole si cremi, un bel barattolo di crema, come diceva Totò diceva un bel barattolo di crema.
Allora, io non so se andrà al capitolo o no, ma penso per i tempi no, quindi anticipo la domanda. Sto parlando di Genesi 9, 21, 26, cioè quando uscito dall'arca, no? Noè ricomincia la coltivazione della terra, eccetera, con i tre figli, no? Ora che accade? Che lui coltiva anche la vigna, la vite, e viene riportato l'episodio al 21, al versetto 21, che lui si ubriaca di questa vigna, di questo
vigna. Vabbè, allora, e l'ebbrezza di Noè, ci sta pure una
conseguenza
di Noè.
In conseguenza di ciò, il figlio più piccolo cambierà il nome, perché lo vede, diciamo, in abiti non proprio
nudo,
scende nudo, nella sua, attenzione,
nella
sua nudità, ma nella sua tenda, nel
suo appartamento, lo riferisce meravigliato, come quasi non conoscesse come fosse l'uomo o la donna questo figlio minore, però poi dopo chiama i fratelli con una manovra speciale, con un drappo si coprono,
un mantello,
con la testa indietro, anche
senza guardare.
Hanno paura di guardare questo
allora,
padre.
Come vede?
Però dopo cosa accade? Che il padre si sveglia, lo saprà, maledice il terzo figlio, il più piccolo, quello che... e cambierà il nome. Cos'è? Già una subordinazione, dico impropriamente forse, la nascita di un razzismo, di una subcultura. Cos'è questa maledizione?
Sì, allora no, non è una nascita di una subcultura, qua è anche dato da un tratto antropologico. Innanzitutto il fatto, qua si sta parlando che Noè aveva tre figli, no? Sem, Cam e Jafet, ne parleremo bene la prossima volta, perché la prossima volta faremo la tavola delle nazioni e Babilonia, 10 e 11 e concludiamo. Però secondo la tradizione biblica Noè ha questi tre figli, Sem, Cam e Jafet. Sem è il padre delle popolazioni semitiche, cioè gli ebrei, gli arabi eccetera. Jafet, più che gli arabi, nabatei, siamo prima della cultura pre-arabia. Jafet è il padre delle popolazioni japetiche, saremmo noi gli indoeuropei, siamo noi dei popoli indoeuropei, gli Avan, la Grecia eccetera. Mentre invece Cam sarebbe il padre delle popolazioni africane, quindi dei popoli del sud. E Cam diventa scuro in volto proprio come segno della maledizione per aver visto la nudità del padre. Allora, diventa scuro in volto dopo aver visto la nudità del padre. Voglio specificare una cosa. Innanzitutto, quando leggiamo delle popolazioni camite e quando faremo poi la tavola dei popoli, i camiti non sono i neri d'Africa, cioè intese come le popolazioni, scusatemi il termine negroidi, è un termine antropologico, cioè voglio dire, le popolazioni negroidi, quindi con i tratti somatici subsahariani, in questo senso. Quindi non sono le popolazioni negroidi subsahariane, ma fa riferimento ai popoli di tipo etiopico, cioè coloro che hanno comunque i tratti diciamo caucasici in qualche modo, ma solo la pelle leggermente più scura. Quindi non si fa riferimento a quella parte, perché quella parte dell'Africa subsahariana non è conosciuta, quindi chiaramente l'autore biblico di quella parte non se ne occupa. Ora, qua più che di una subordinazione di queste popolazioni, è una riflessione etnica molto importante, perché da quelle regioni arrivavano i racconti, pensate che Erodoto ci arriverà, no, nel V secolo Erodoto scende fino a là, poi arriva ad Ecbatana, fa un bello giro di tutto il mondo antico. Le tradizioni rivelano che quelle popolazioni sono solite girare, evidentemente, ed Erodoto nei Logoi ce lo trasmette, nude. Cioè che la nudità in determinate culture non era considerata uno scandalo. Nella cultura giudaica la nudità evidentemente, nella cultura del post-esilio, ma siamo una cultura tardivissima, quindi è normale, era considerata scandalosa. Quindi il loro essere scuri è collegato evidentemente allo scandalo della nudità. Però voglio dire, e questo è molto chiaro, innanzitutto anche gli etiopi sono ebrei, perché sono considerati discendenti della regina di Saba. Non so se qua ci sia qualche cultore di Totò, io sono un cultore, la regina di Saba mi fa venire in mente sempre Totò e la catenina, ricordate, questa è sottile, appartenuta alla regina di Saba, poi si è assottigliata nel senso. Allora, la regina di Saba era l'antenata degli etiopi, che sarebbe andata a Gerusalemme, si è unita a Salomone e da Salomone sono nati gli ebrei etiopi di pelle scura. Questa qua è un'altra spiegazione della scurità delle popolazioni sahariane. Però voglio dire un'altra cosa, non solo non sono considerati inferiori, come vedremo dalla tavola dei popoli, ma qualcosa che noi non capiremo mai come loro abbiano fatto a scoprirlo, ma lo sapevano. Loro dicono che Nimrod, uno dei figli di Cam, sarebbe stato il capo stipite dei babilonesi. Cioè che i babilonesi sarebbero nati, e Nimrod era etiope, che i babilonesi, che si trovavano in Iraq, sarebbero i discendenti degli etiopi, cosa che si è dimostrata essere vera da un dato scientifico, che effettivamente delle popolazioni subsahariane si erano trasferite sulla costa del Golfo Persico e da là è partita la colonizzazione del territorio babilonese.
Erano vere,
per questo è interessante, sì che erano delle tradizioni, però stiamo parlando pure di 5.000 anni dopo, è bene che una tradizione del genere si sia conservata, ma è sempre sorprendente, no, scoprirla. Questo per dire che la scrittura ha un fondo storico, scientifico, sì ce l'ha, perché alcune scoperte poi fatte dopo sono effettivamente riscontrabili nella Bibbia stessa. Quindi non sono popolazioni inferiori, da esse derivano gli eroi, da esse derivano cose. La loro nudità è legata al colore scuro perché sono esposti al sole, perché sono sempre nudi. L'idea di vedere la nudità del padre come idea criminosa in qualche modo è legata al fatto che, e ancora oggi per gli ebrei è vietato, i figli non possono vedere i genitori nudi. Questo è un precetto anche sancito dal Talmud, cioè si può vedere la nudità di chiunque tranne la nudità dei genitori. Questo è considerato un peccato, quindi bisogna purificarsi se si fa questo determinato tipo di cose. Per quale motivo? Perché la nudità dei genitori è legata alle mie origini. Le mie origini sono misteriose, un mistero, quindi la nudità dei genitori è il luogo in cui si è compiuto il mistero della mia nascita. Vedere la nudità dei genitori è come voler andare ad indagare sulle proprie origini che devono essere misteriose, quindi è legato al mistero delle origini e della nascita. La nascita è un evento misterioso, essa trova origine nella nudità dei genitori e quindi la nudità dei genitori non deve essere vista perché deve essere tenuta celata e misteriosa, deve essere un mistero per i figli. Può essere considerato un eccesso, una cosa, ormai questo non appartiene più alla nostra cultura, eccetera. Però vi ho ripetuto già che uno dei più grandi misteri per l'antichità era la nascita. È il primo dei misteri, perché si era capito che si nasce dall'atto sessuale, cioè questo era chiaro, però si era capito che si nasce dall'atto sessuale, ma ciò che non si poteva capire e non riuscivano a capire era perché allora ogni atto sessuale non produce una nascita? Si nasce da un atto sessuale, però non ogni atto sessuale produce la nascita. Allora la nascita resta un evento misterioso demandato alla volontà di Dio, tanto è vero che nella nostra cultura il Signore ci manda i figli, resta questa idea, perché in una cultura del genere non me lo posso spiegare, quindi deriva da Dio la nascita, quindi la nascita come evento misterioso. Penso che abbiamo finito, abbiamo concluso.